Emanuele Buzzi, tu sei nato nel 1994, giusto?
Esatto.
Sciatore ha vinto la Coppa Europa di Super G ed è arrivato secondo in Coppa Europa di discesa libera. Ti senti un predestinato dal punto di vista dello sci?
Beh, questo non lo so, questo non direi. Diciamo che sono molto contento della mia stagione perché dall'anno scorso a quest'anno ho fatto un vero e proprio salto di qualità e questo sono molto soddisfatto.
Fra il Super G e la discesa libera cos'è che preferisci? Perché mi sembra di capire che il risultato sia ottimo in entrambi i casi.
Esatto, no, quello sicuramente. Io sono sempre, insomma, vengo dallo slalom, il gigante, mi sono un po' più dedicato alla velocità negli ultimi anni e insomma preferivo di più il super gigante. Mentre negli ultimi anni sono riuscito a lavorare bene in discesa, sono migliorato molto e quest'anno sì, ho vinto la classifica di Super G, ma in quella di discesa, pur saltando due gare, sono arrivato secondo per due punti, quindi sono contentissimo anche del lavoro fatto in discesa.
Ecco, per chi non ti conosce, descriviti dal punto di vista sia personale che dal punto di vista fisico, perché mi sembra che fisicamente sei imponente come sciatore, vero?
Beh, sono abbastanza alto, sono 1,87 e peso 90 kg, ho lavorato molto quest'estate, sono aumentato di quasi 5 kg di massa muscolare e quindi insomma nel nostro mondo sì, sono un settore grande, però i big sono ancora più grandi. Quindi
devi crescere ancora?
L'aspetto fisico, assolutamente.
Tu hai una tradizione familiare per quanto riguarda lo sci, tra l'altro Sappada è zona tempio dello sci di fondo, hai avuto esatto. Il nonno che faceva salto, tuo padre è stato esatto. Fondista, ci sono stati problemi in famiglia sul fatto che tu abbia deciso di andare sullo sci alpino e non sullo sci nordico?
No, beh, diciamo allora siamo tutti sportivi di famiglia e quindi lo sport è sempre stato la grande componente di tutti noi. Mia mamma sciava e quindi lei mi ha un po' indirizzato insomma sullo sci alpino. Io ho provato sia uno che l'altro e mi è piaciuto di più lo sci alpino, poi ho avuto anche il risultato della mia parte, quindi mi sono dedicato a quello, però mio padre mi ha sempre appoggiato e tifato, quindi assolutamente scontento che non ho fatto fondo.
Ecco, tu hai vinto la Coppa Europa di Super G sostanzialmente all'ultima gara e poi vedremo come, perché c'è anche una particolarità, sì. E sei arrivato secondo a pochissimi punti per quanto riguarda la Coppa Europa di discesa libera. In entrambi i casi avrai diritto di partecipare l'anno prossimo alla Coppa del Mondo. Questo ti cambia la vita? Come vedi la stagione 2016-2017?
Beh, diciamo che se inizio stagione avessi saputo insomma di raggiungere l'obiettivo più grande della Coppa Europa, quindi quello di fare i due posti fissi, non ci avrei mai creduto. Quello è sempre stato l'obiettivo, volevo avvicinarmi il più possibile, raggiungerli è veramente, veramente un gran risultato per me. Questo beh, sostanzialmente mi darà la tranquillità di sapere che ho tutta la stagione insomma per dimostrare qualcosa in Coppa del Mondo e senza insomma tutto lo stress delle qualifiche nelle prove o insomma guadagnarsi il posto sempre con anche la paura insomma di la pressione di magari non raggiungere il risultato desiderato e quindi insomma magari la pressione che ti non so ti, non ti fa rendere al meglio nelle occasioni che ti vengono date.
Senti, tu hai battuto il norvegese Neteland per quanto riguarda Super G, mentre in discesa libera sei arrivato secondo dietro l'austriaco Balder. Ecco, fra i due chi è che ti sta più simpatico? Più antico? Cioè, quale dei due ti ha fatto più piacere? Tutto sommato, uno l'hai battuto, l'altro no, però perlomeno gli hai dato un po' di...
Devo dire che non ho nemici nel nostro mondo, alla fine dopo un po' che ci si conosce siamo tutti grandi amici, certo che è uno sport individuale, quindi si è sempre in lotta l'uno con l'altro. Io devo dire che sia con il norvegese che con l'austriaco vado molto d'accordo, insomma, una volta vince uno, una volta vince l'altro, e si scherza anche su quello. E quindi devo dire, insomma, non ci sono attriti in quel caso.
Tu sei un giovane di 22 anni, nato a Sappada.
Qual 21 è? Adesso.
Ah, 21 ancora, giusto, già, 94, quando è che li compie? A ottobre?
Gli compio il 27 ottobre.
27 ottobre, quindi giusto 21, più 21 e 22, giustamente. Qual è il sacrificio maggiore per te? Immagino che sia una grande passione quello dello sci e quindi ovviamente tutto va in secondo piano, però comporta anche dei sacrifici, la preparazione, il controllo dal punto di vista dell'alimentazione, il fatto di non far tardi la sera, queste cose. Cos'è che ti pesa di più, pur rimanendo nella gioia di fare una cosa che ti piace?
Ma guarda, sinceramente io ti dico, negli ultimi anni, quando ho capito che lo sci sarebbe diventato il mio lavoro, i sacrifici pesano molto meno, perché come ogni lavoro si sa che bisogna fare prima il proprio dovere. Certo che quando sei adolescente e vedi i tuoi amici che possono far tardi la sera o la domenica, possono dormire, e invece tu anche l'unico giorno della settimana che puoi dormire, ti devi allenare, andare a fare le gare, quello pesa un po' di più. Adesso lo vedo con un'altra ottica, quindi l'allenamento, insomma, il controllo della sua alimentazione o limitare le feste non mi pesa più di tanto.
Uno dei problemi che gli atleti hanno nello svolgimento della loro attività sono i controlli antidoping. Ad esempio, abbiamo visto la Sharapova che non aveva visto una mail, eccetera. Ecco, quella cosa lì ti preoccupa da un certo punto di vista? Perché credo che sia anche facile scivolare, sbagliare, oppure è una cosa che tieni particolarmente sotto controllo?
Guarda, io sinceramente ti dico, al nostro livello e nel nostro sport i controlli sono ancora pochi, quindi difficilmente viene sottoposto a controlli antidoping sul mondo della Coppa Europa. Quello viene di più nella Coppa del Mondo e tra i big, che devono sempre tenere aggiornati gli spostamenti e quant'altro. Penso che non sia facile, perché comunque devi essere sempre nel posto dove dichiari, essere sempre pronto, quindi può succedere che l'errore ti porta a fraintendimenti, oppure non so, certo che sei un atleta del top livello, quindi fa parte del gioco quello.
Ma quando vai a fare il controllo c'hai una certa ansia, dici oddio, chissà cosa potrebbe uscire da questa?
No, quello no.
Veniamo a parlare di quest'ultima gara di Coppa Europa che c'è stata qualche giorno fa, quella di Super G. Tu in realtà eri arrivato, se non sbaglio, 18° in gara,
sì,
giusto?
Sì, non avevo fatto una gran gara.
Cos'era successo? Perché uno che era in testa alla classifica...
Sì, beh, io ero in testa con un bel margine sul quarto, che praticamente i primi tre fanno il posto fisso, quindi
sì,
l'obiettivo
era quello.
Tre. Io non ho fatto una gran gara, ero un po' nervoso, non volevo sbagliare. Poi c'è stato tutto quell'altro problema, nel senso che alcuni atleti hanno fatto dei gran tempi partendo da dietro, gli allenatori insomma si sono accorti che alcuni atleti, facendo degli errori veramente clamorosi davanti a loro, comunque facevano un gran tempo, e quindi si è iniziato a vociferare che alcuni tempi fossero stati presi a mano.
Ah.
E qualche allenatore appunto ha voluto firmare quasi tutti gli atleti, fare un confronto tra il video e il tempo reale che era stato preso, e si sono notate che c'erano insomma diverse
differenze
anche abissali, e quindi dopo la riunione del pomeriggio è venuta fuori che c'era la possibilità, insomma, che poteva essere annullato il super gigante.
Ma fin da subito quindi si era capito che c'era qualcosa che non andava, non è che
no,
ti è arrivato...
No, veramente fin da subito no, perché io non avevo minimamente pensato a questa cosa. Io sapevo che non avevo fatto una gran gara, ero un po' arrabbiato con me stesso, non mi sarebbe cambiato niente perché avrei chiuso secondo, il posto fisso ce l'avevo comunque, certo che mi sarebbe piaciuta vincerlo, insomma.
Certo, fra vincere
però
e secondo.
Pensare che nel nostro sport la cosa fondamentale è il cronometro, che il tempo non sia veritiero, non lo metti mai in dubbio, perché insomma...
Non ti era mai capitato in passato?
Cosa... No, assolutamente.
Ma
no.
Neanche a livelli inferiori, alle prime gare?
No, assolutamente.
Quindi diciamo l'ultima gara di Salbach della Coppa Europa, tutto ti aspettavi meno questo?
Sì, ma io non ci avevo mai pensato che potesse essere un errore cronometrico, cioè non avevo mai messo in dubbio una cosa del genere.
Che rapporto hai col tempo? Perché poi tutto sommato voi che fate sci avete questo problema legato al fatto che appena arrivate la prima cosa che fate vi girate verso il tabellone,
certo,
e scoprite
conta.
E scoprite tempo e posizione, ecco. È successo che magari per pochi centesimi tu abbia vinto o perso una gara?
Certo, anche l'ultima discesa l'ho persa per 4 centesimi. la discesa, il super gigante inizio stagione, sono arrivato terzo per 3 centesimi dal primo, e poi si vince anche per qualche centesimo.
Quando per caso perdi per 3 o 4 centesimi, cosa fai? Inizi a pensare, ah, ma in quella porta lì se anticipavo un secondo oppure se ritardavo una...
Con così poco distacco io tendo a non pensare dove sia l'errore, perché 4 centesimi può essere una spinta sbagliata in partenza, un minimo errore, quindi non penso neanche all'errore. So che potevo essere ovunque più veloce di 4 centesimi, ma è così andata e insomma te la metti via.
Ho capito. E tu quando è che hai saputo del fatto che la gara era stata annullata, quindi al posto di essere arrivato secondo avevi vinto la Coppa Europa?
Beh, il giorno dopo, quando stavamo facendo la ricognizione della discesa, è stato ufficializzato che la gara sarebbe stata annullata e quindi io automaticamente avevo vinto la coppetta.
Te l'ha detto chi, l'allenatore?
Me l'ha detto il nostro capo.
Ah, hai fatto il pugnetto?
Sì. No, ma chiaramente una soddisfazione. Mi sarebbe di più piaciuto vincere la coppetta,
certo,
sul campo, ovviamente.
Chiaro.
Però, insomma...
Ah, a Sappada non sei ancora tornato, quindi...
No, non sono ancora tornato, adesso ieri sono qua in Germania, ieri dovevamo fare un gigante, è stato annullato per nebbia, oggi i miei compagni fanno lo slalom e io mi riposo, pomeriggio si parte per la Spagna, dove abbiamo ancora un gigante e uno slalom.
Che fa parte sempre del circuito di Coppa Europa?
Di Coppa Europa, finali della disciplina tecnica.
Ah, quindi slalom e gigante finiranno in Spagna, mentre Super G e Libra hanno finito lì a Salbach. Poi iniziano le vacanze, hai già deciso cosa fai in vacanza?
Ancora no vacanze, nel senso ci sono ancora i campionati italiani assoluti,
ah, giusto,
che saranno a Salonevea. E poi continueremo ad allenarci, sfruttiamo un po' più il finale di stagione, adesso che insomma c'è anche neve, siamo ancora con la testa sugli sci, quindi continueremo a allenarci fino al 20 di aprile.
Ah, quindi,
e dopo ci saranno le vacanze.
Ecco, la stagione, diciamo, l'anno dello sciatore, com'è che va, al di là del periodo invernale in cui ovviamente ci sono le gare?
L'anno dello sciatore c'è un mese dove puoi dire che sei veramente libero, che è il mese di maggio, perché subito dopo inizia la preparazione atletica e poi in base al programma che si decide si inizia a sciare nei ghiacciai. Oppure come quest'anno, come faremo noi quest'anno, ritarderemo un po' l'inizio del periodo di sciata, e quindi verso fine luglio, agosto, e per poi andare subito in Sud America e fare un mese intenso di lavoro.
Il fatto di avere le vacanze a maggio ti crea problemi, nel senso che immagino che gli amici o stanno studiando o stanno lavorando, quindi...
Ma guarda, ti dico, quest'anno stiamo organizzando con un gruppo di 6 amici del mio paese, a maggio andremo a Bali,
però.
E quindi ci siamo riusciti a organizzare, quindi tutto bene. Certo che, sì, io ti dico, maggio è proprio il mese dove sai di essere libero, puoi organizzare anche qualcosa a giugno, però magari c'è sempre l'incognita che possa essere messo un raduno, e quindi... Sei più tranquilla a maggio, senz'altro.
Senti, tu sei superstizioso?
Non troppo, a volte sì. Guardo molto i numeri, però non mi cambia tutto.
I numeri dei pettorali?
Ma numeri pettorali, sì, un po' tutto. Non so, a volte guardo anche i numeri delle cabine, delle seggiovie.
Ah, addirittura?
Addirittura.
Cioè, ti è capitato di non salire su una seggiovia perché c'era un numero che non...
volte sì.
Ah. Senti, te la senti dire qual è il numero che proprio non va bene?
È il 17.
Ah, il 17, quindi pettorale 17, seggiovia 17, cabinovia 17, no, non si sale.
Allora quel giorno non salgo, poi invece se sono in sciata turistica non ci faccio caso.
No, certo.
La gara un po' mi faccio condizionare. Poi ho fatto tantissime gare con pettorale 17, quindi quello non mi cambia. Insomma, se fai gruppi di merito ci sono dei numeri che puoi assolutamente prendere.
Certo, no, chiaro, chiaro. Poi immagino che in Coppa del Mondo non potrai rifiutarlo nel caso in cui
se parti col 17 vuol dire che sei nei primi 7 al mondo, quindi
esatto.
Lo tengo tutto il giorno.
Senti, tu avevi, come molti giovani della tua generazione, hanno avuto e hanno Bode Miller come ispirazione,
esatto,
come grande mito.
Assolutamente.
Che cos'è che ti invidia lui? Cioè la tecnica, la potenza fisica, la capacità comunque di riuscire a mantenersi a quegli alti livelli per così tanto tempo, anche il fatto di essere istrione.
È senz'altro un modello per come approccio alle gare, come la tranquillità che emana poi sia la sua forza. Quindi senz'altro quello mi ha sempre fatto prendere lui come modello quando arrivava, che magari aveva fatto 6 giorni di allenamento estivo d'estate e comunque metteva tutti dietro, quando rientrava solo per i mondiali e comunque per tratti di gara più competitivo. È un settore dotato di un talento allucinante, quindi difficilmente copiabile, comunque è sempre stato il mio idolo.
L'hai conosciuto?
Conosciuto no, ho fatto i primi anni che facevo la prepista in Coppa del Mondo, c'era anche lui, è molto schivo e anzi difficilissimo da vedere durante le gare.
Beh, sì.
E quindi ancora questo accresce ancora di più un po' la sua fama e... come atleta.
Va bene, senti Emanuele, ti ringrazio tantissimo, ti auguro un grande in bocca al lupo per il resto della tua carriera, visto che è iniziata molto bene, e quindi ti ringrazio anche della disponibilità, della gentilezza e simpatia.
Grazie a voi.
Grazie mille, ciao Emanuele.
Buona giornata a tutti.